Buonasera e grazie di essere qui. Questa sera raccontiamo quindi la storia, prima di tutto, dell'esplorazione di Marte e poi che cosa ha significato e che cosa potrà significare per noi, ciò che sappiamo e ciò che speriamo ancora di scoprire. Partiamo allora, e intanto io desidero personalmente, ne approfitto, di ringraziare i ragazzi dell'officina per avermi invitato qui. È un luogo bellissimo, e questo è uno strumento meraviglioso. Ringrazio voi per essere qui stasera e, diciamo, pensando al fatto che l'Italia nel suo complesso è un paese che purtroppo è negli ultimi posti come conoscenze tecniche e scientifiche della popolazione, io mi raccomando a voi, come specie a rischio di estinzione, di, non so, potrei suggerirvi di riprodurvi di più, ecco, questo poi, comunque, non adesso, ecco, diciamo. Comunque, possiamo, quindi, diciamo, partiamo pure da quello che intanto sappiamo della storia dell'esplorazione di Marte. E queste tre figure che ho messo assieme e che purtroppo in italiano non si trovano, fanno un po' vedere in sintesi come è andata la storia fino adesso. Intanto in alto a destra c'è il tabellone del punteggio. Per ora Marte conduce 24 a 15 o più esattamente 25 a 16, ultimi dati. La maggior parte delle missioni che gli esseri umani hanno tentato di mandare su Marte è fallita. La Terra ce l'ha fatta solo una quindicina di volte. Sulla sinistra, un po', queste strisce di vario colore fanno vedere appunto quanto le diverse sonde che si sono succedute nella storia recente, a partire dagli anni 60, si sono avvicinate a Marte. Chiaramente il cerchio più esterno è costituito dalle strisce più corte, quello delle sonde che non sono arrivate a Marte, poi ci sono quelle che sono passate vicino, quelle che sono riuscite a mettersi in orbita e quelle che sono anche riuscite ad atterrare. Il colore delle strisce invece è la nazione, identifica la nazione che ha fatto il tentativo o la sonda che è riuscita ad arrivare, e vedete che quelle arancioni rossicce chiaramente sono i russi, non ci vuole molto a capirlo, quelle blu sono gli americani, ma poi vedete che passando dall'alto a sinistra in basso a destra, il tempo si va dagli anni 60 agli anni ai nostri anni fino anche al futuro, cominciano a apparire strisce di colori diversi e diciamo primi ad arrivare dopo gli americani e i russi sono stati i giapponesi che ci hanno provato ma non ce l'hanno fatta, quindi i primi che ci sono riusciti dopo gli americani e i russi sono stati gli europei, cioè l'Agenzia Spaziale Europea, questo oggetto composito che è una federazione di tante agenzie spaziali, tra cui anche quella italiana, che è uno dei principali contributori, e che pur facendo le cose come si fanno in Europa, cioè una complicazione assurda, facendo fare un pezzo qua e un pezzo là, sono riusciti a metterli tutti assieme, diciamo, senza troppi danni, hanno sbagliato qualche cavetto, ma insomma funziona lo stesso, e siamo arrivati fino a Marte. E nel futuro, poi adesso sono arrivati anche gli indiani, e ci saranno altri paesi, ci saremo di nuovo noi nel 2020, ma su questo torniamo. E ovviamente l'istogramma in basso a destra è un po' la statistica. Quello che mi interessa sottolineare, in basso sull'asse X ci sono gli anni 69, 71, 73, 1900 ovviamente, ecco, e fare notare, e ci torneremo, questa specie di grande golfo, di vuoto, dalla fine degli anni 70 alla fine degli anni 80, in cui nessuna missione è stata mandata su Marte, per ragioni che cercherò di chiarire. Questo intanto è un ritratto di famiglia di tutte le sonde che sono arrivate fin lì, notate i vari rover americani che poggiano sulla superficie, rover e lander naturalmente, ci sono anche i Viking e il Polar Lander, anzi Phoenix come si richiama, e tutto intorno tutto un ritratto di famiglia delle sonde che sono arrivate a Marte. È un bel po' di roba e anche adesso ci sono diverse sonde, appunto almeno un rover ancora funzionante, l'ultima tempesta di sabbia globale che si è sviluppata a partire dall'aprile di quest'anno sembra proprio che sia riuscita a far fuori Opportunity, quindi l'altro rover americano piccolino, è rimasto solo Curiosity che è a propulsione nucleare e non usa i pannelli solari. Comunque, nonostante ci sia un solo rover, comunque ci sono un'altra mezza dozzina di sonde in orbita intorno a Marte in questo momento, il che causa anche qualche problema di traffico delle comunicazioni, ma su questo magari torneremo se c'è qualcuno interessato all'argomento. Tutto però è cominciato, beh, tutto è cominciato molto tempo fa, a partire anche da Milano, perché Milano ha avuto un ruolo chiave nella storia dell'esplorazione di Marte, anche se da terra con i telescopi. Alla fine degli anni Ottanta del XIX secolo, il giovane Regno d'Italia, in controtendenza rispetto per esempio al governo attuale, decide che bisognava investire in ricerca e decide di comprare a un famoso, brillante e diciamo capace astronomo milanese, Virginio Schiaparelli, uno dei migliori strumenti che si potesse avere a quell'epoca, e certamente quello che l'Italia si poteva permettere. E grazie a quel telescopio, che all'epoca fu un investimento considerato folle da alcuni, ma per altri invece fondamentale per dimostrare che l'Italia era un paese moderno, Virginio Schiaparelli cominciò a osservare Marte, e grazie a una opposizione simile a quella che c'è stata quest'estate, cioè una distanza, un avvicinamento minimo tra Marte e Terra che permetteva di vedere Marte in maniera particolarmente chiara, Schiaparelli ha cominciato a fare le sue mappe di Marte, che sono diventate arcifamose e in cui però, a causa anche delle aberrazioni ottiche del telescopio che utilizzava, lui aveva riconosciuto dei canali che purtroppo invece non ci sono, ma che lui pensava fossero legati diciamo alla presenza di acqua e alla circolazione quindi di acqua in un sistema addirittura di irrigazione che lui immaginava potesse essere stato creato da creature intelligenti che abitavano Marte. Ha creato quindi tutto un atlante del pianeta dandogli dei nomi, ma poi col tempo diciamo purtroppo si è capito che non aveva ragione lui, però qualcosa ancora dell'illusione di un Marte vivente, di un Marte pianeta abitabile, era rimasto fino agli anni 60. La prima foto, quella in alto a sinistra, arrivata dal Mariner 6 nel 1963, se ricordo bene, ha dato il colpo di grazia a queste cose. Già si sapeva con le osservazioni telescopiche e spettroscopiche da Terra che Marte aveva un'atmosfera fatta di CO2 molto sottile, che faceva molto freddo, però vedere un terreno che a tutta prima sembra la Luna, cioè tutto butterato di crateri senza niente, arido e deserto, purtroppo è stata la pietra tombale su quelle che erano le speranze residue, oramai coltivate solo nell'intimo da alcuni scienziati o appassionati, di trovare un Marte che fosse anche vagamente abitabile. Questo quindi nel 66, quando la Mariner 6 passa vicino a Marte, all'epoca non si era in grado di mettere in orbita una sonda intorno al pianeta, scatta queste foto e poi se le va a perdere nello spazio. Tuttavia, naturalmente, era il periodo della guerra fredda, la competizione con i russi, eccetera, eccetera, non si è fermata qui l'esplorazione di Marte e quindi gli americani hanno mandato altre sonde e in particolare, quando si è arrivati con la Mariner 9, che è stata la prima a riuscire a mettersi in orbita intorno a Marte, si sono viste parecchie cose invece che non ci si aspettava e che hanno anzi riacceso l'interesse di Marte non solo come pianeta, ma anche come potenziale luogo abitabile. E quello che vedete in alto a sinistra sembra un fiume, in realtà non ne ha tutte le caratteristiche, vedete che non è... diciamo le ramificazioni sono molto più corte e tozze, se vogliamo dirlo in questi termini, di quelle dei sistemi fluviali terrestri. Quello che si pensa è che sia un sistema carsico, cioè di acque sotterranee che scorrono e a furia di erodere quello che c'è sopra, fanno crollare il tetto delle caverne che hanno scavato, che l'acqua ha scavato, rivelandone la struttura. Quello che invece in alto a destra, la qualità dell'immagine ovviamente è tremenda, ma è quella che si poteva avere allora, è la caldera del più grande vulcano del Sistema Solare, che si chiama Monte Olimpo, Olympus Mons, è alto qualcosa come 22 chilometri, la caldera da sola è larga, quella cosa che sembra un cratere, ma in realtà è la bocca di un vulcano, è larga 32 chilometri da sola, l'intero vulcano ha un diametro di 600 chilometri. Quello che invece vedete in basso, la parte, diciamo, i due terzi inferiori della figura, è quella chiazza chiara di forma allungata da sinistra a destra, è il più grande canyon del Sistema Solare, si chiama Valles Marineris, in onore dello scopritore, la sonda automatica Mariners 9, che in quel momento è offuscata dalla nebbia. Ecco che improvvisamente si comincia a vedere qualcosa che non ci si aspettava. Dopo il Marte lunare, deserto, butterato di crateri, che era stato intuito dalle poche immagini mandate dal Mariner 6, improvvisamente si comincia a vedere un Marte che invece, primo, è geologicamente attivo, il che è molto importante per la vita di un pianeta, anche sulla nostra Terra, perché se non ci fossero, diciamo, se non ci fosse l'attività vulcanica e la tettonica avremmo un sacco di problemi, e vi spiegherò poi forse perché, se c'è tempo, ma oltretutto che presenta segni della presenza di acqua liquida, tracce dell'azione di acqua liquida, e quindi improvvisamente l'interesse di Marte si riaccende al punto tale da decidere di mandare dopo qualche anno la prima sonda che atterrerà su Marte. Sono i Viking, sono due sonde, perché dato appunto il punteggio di 15 a 23 per Marte che vi ho fatto vedere all'inizio, gli americani hanno pensato bene di mandarne due alla volta per essere sicuri che almeno una ce la facesse. E ciascuna di queste sonde portava a sua volta un lander, cioè qualcosa destinato ad atterrare sulla superficie. E dato che non si badava a spese in quel periodo, evidentemente, non solo, invece dei pannelli solari, che forse all'epoca non erano neanche tanto efficienti, è stato dotato di un'alimentazione a radioisotopi, quindi a batterie a radioisotopi, e quindi in teoria insomma avrebbe potuto funzionare per molto tempo. Questi esperimenti, questi due lander, che appunto si vedono anche, il cui atterraggio viene mostrato in questa illustrazione dell'epoca in bianco e nero sulla destra, erano dotati a loro volta di un esperimento, anzi tre esperimenti, per la ricerca della vita. Questi esperimenti non hanno dato risultati, ed è questa l'origine del lungo periodo di silenzio in cui si è smesso di andare su Marte. Ma a posteriori, e come si sa del senno di poi, sono piene anche le fosse, come si dice, sapevamo, adesso sappiamo, che non avrebbero mai potuto funzionare. Ma diciamo, intanto veniamo a capire di cosa si tratta. L'idea fondamentale dietro a tutti questi è di avere del nutriente, qualcosa che un batterio terrestre sarebbe in grado di mangiare e digerire, delle specie di capsule di Petri, insomma, sostanzialmente, in cui però il nutriente in qualche modo è marcato radioattivamente, cioè o è radioattivo o contiene un isotopo particolare, e quindi lo scopo è, diciamo, la misura consiste nell'aspettare che dal gas che fuoriesce dalla capsula ci siano degli elementi radioattivi, che sarebbero sostanzialmente i rutti dei batteri marziani che mangiano, digeriscono e poi rilasciano il gas. E naturalmente non c'è stato niente di tutto questo. Perché naturalmente? Perché la superficie di Marte è fortemente ostile alla vita. Come ho accennato prima, l'atmosfera di Marte è molto più tenue di quella terrestre, la sua pressione media alla superficie è di circa 6 millibar, quindi molto molto meno della pressione, diciamo, della nostra superficie terrestre. E questa atmosfera così tenue non è in grado di schermare la superficie, come invece fa la nostra atmosfera, dalla radiazione, diciamo una buona fetta della radiazione che proviene dal cosmo. Quindi la superficie di Marte è inondata da ultravioletti, da raggi cosmici, da particelle, raggi gamma, tutto quello che volete. E quindi anche il più tenace dei batteri dopo un po' probabilmente si arrenderebbe. Sulla superficie di Marte, insomma, anche il più tosto dei microorganismi terrestri non durerebbe a lungo. E questo è il motivo per cui adesso, è facile dirlo, però insomma, nessuno si aspetta che poi questi esperimenti potessero rivelare qualcosa. Tuttavia, con tutti questi dati, perché i Viking sono rimasti in orbita intorno a Marte per alcuni anni, continuando a scattare foto e facendo di Marte il corpo meglio mappato del sistema solare, includendo anche la Terra, perché all'epoca non esisteva un sistema di mappatura globale via satellite sulla Terra, ma esisteva per Marte. Ecco, tutto questo ha permesso di accumulare una grande quantità di dati che ha richiesto anni e anni per essere digerita. Cioè i 10 anni di silenzio, i 10 anni in cui non è successo niente, non sono solo anni di «oh, non c'è niente, non ci andiamo più». No, sono anche anni di rielaborazione, di comprensione, di modellistica, di interpretazione, di studio, che alla fine ci danno un quadro diverso di Marte. Un quadro che certamente va molto al di là di quello che si sapeva ai tempi in cui, diciamo ai tempi del Mariner 9, ma anche ai tempi prima del Viking. E quindi si vede quella che vedete qui, è uno schema un po' molto semplificato di come è fatto Marte, ammettendo di poterlo raddrizzare su un piano. Non sono un marsipiattista, però insomma questa è solo una rappresentazione grafica in cui invece di una sfera Marte è mostrato come un piano orizzontale in cui a sinistra e a destra ci sono il polo nord e il polo sud e in mezzo c'è l'equatore, come è un po' indicato. Ecco, questo diagramma mostra appunto che Marte ha una pressione superficiale di circa 6 millibar, è molto arido, molto più arido di qualunque deserto terrestre, tanto che la quantità totale di acqua nella sua atmosfera, la totale umidità, se venisse se precipitasse, condensasse tutta in un colpo solo, formerebbe uno strato non più spesso di 10, forse 20 micron. Quindi è molto, molto arido. E soprattutto su Marte c'è la polvere, questa polvere dappertutto, ovunque, che si trova ovunque, fine come il talco, con particelle delle dimensioni inferiori al micron a volte, che sono dappertutto trasportate da un vento che soffia incessantemente e sono state generate appunto dall'erosione eolica nel corso di miliardi di anni. Ma poi ci sono anche le calotte polari, le calotte polari a sinistra e a destra, che hanno la parte blu scuro che è di ghiaccio d'acqua. All'epoca dei Viking non si era sicuri quanto fosse ghiaccio d'acqua e quanto fosse ghiaccio di anidride carbonica, e alla superficie uno strato stagionale di neve di anidride carbonica, cioè l'atmosfera stessa di Marte, che è di anidride carbonica, che d'inverno sul polo al buio, perché come da noi c'è il sole di mezzanotte d'estate ai poli e poi c'è la notte perenne e quando viene l'inverno, similmente Marte, che ha un'inclinazione dell'asse di rotazione simile a quella terrestre, ci sono i periodi in cui il polo è al buio, e in quel periodo l'atmosfera è così fredda che perfino che in parte congela intorno ai grani di polvere e precipita sulla superficie. E tutto questo ci dà l'idea di un clima molto poco ospitale, ma la cosa più importante è che dimenticavo, un po' di propaganda, diciamo, filo milanese, nel senso che in alto a sinistra, intanto quello è quella specie di grossa frittata, e il Monte Olimpo non si riesce bene a vedere che è 600 km di diametro, insomma, però fa la sua bella figura. In alto a destra invece c'è la Valles Marineris, questa volta senza nebbia, e sotto la carta geografica con i nomi ufficialmente approvati un organismo internazionale, che in pratica ha preso la carta di Schiaparelli. E sebbene Schiaparelli non avesse capito niente di quella che era la natura di ciò che andava mappando, hanno ripreso i nomi, comunque glieli hanno messi. E quindi, diciamo, il fatto che lui è arrivato primo ha fatto sì che fosse poi lui a dare i nomi, anche se non aveva la più pallida idea di cosa stesse osservando. Non saprei che morale trarre da tutto questo, ma insomma, comunque, diciamo che arrivare primi a volte è importante. E quindi Marte ha preso il nome e quasi tutti i nomi delle cose importanti da un milanese, questo giusto perché si sappia. Allora, questa invece è una visuale dei poli, quello a sinistra è il polo nord, come vedete è chiazzato di marrone perché anche lì la polvere arriva dappertutto, la parte alta della calotta, quella verso la parte alta della figura, mi intendo dire, in realtà è un campo di dune. La parte destra mostra una calotta sud molto più piccola, ma in realtà questa è un po' un'illusione, nel senso che la parte bianca è fatta di CO2, quella che si vede riconoscibile come ghiaccio, ma in realtà c'è una parte molto più grande che si può a malapena intuire perché ha dei solchi e delle grinze simili a quelli della calotta polare nord, che è solo coperta di polvere ma sotto è di ghiaccio d'acqua. Ma la cosa più importante che si è capita con i Viking è sono le tracce della presenza di acqua. Ecco, l'immagine di sinistra mostra quello che non è un sistema fluviale, in realtà viene chiamato canale di deflusso. Se guardate la barra nella parte alta della figura, vedete che il trattino è di lungo 100 km e vedete che la larghezza quindi di questo canale che corre da basso a destra ad alto a sinistra è quindi di diverse decine di chilometri. Si tratta di un oggetto, un solco, un canale appunto, ma la parola non è tanto appropriata in questo contesto, creato da un unico evento catastrofico di rilascio d'acqua. Quello che si pensa sia successo è che in quella parte che è etichettata come idaspis, caos, ci fosse del permafrost, del ghiaccio nel terreno, che è stato sciolto per qualche motivo, forse una risalita di magma dal sottosuolo, si è trasformato quindi in fango e poi ha frantumato il terreno circostante, diciamo seguendo il pendio, e ha provocato un'ondata gigantesca di fango e di acqua che si è fatta strada per migliaia, più di un migliaio di chilometri, fino alle pianure circostanti. Per avere idea di una catastrofe simile sulla Terra bisogna andare indietro, credo, di circa 5 milioni d'anni, quando il Mediterraneo, per un certo periodo di tempo, fu chiuso, divenne un lago, per il sollevamento, dovuto all'attività tettonica, dello stretto di Gibilterra. Quindi per diverse centinaia di migliaia di anni, o forse decine di migliaia, chiedo scusa, ma il Mediterraneo divenne un lago che stava lentamente evaporando. Poi, al passare del tempo, di nuovo l'attività sismica riabbassò lo stretto di Gibilterra e da lì l'oceano si riversò nel Mediterraneo, trasformandolo di nuovo in un mare. Ecco, questo è l'unico evento noto nella storia geologica della Terra che può essere paragonato a una catastrofe come quella, a un evento catastrofico come quello. E però ci fa capire che la quantità di acqua che doveva esserci sulla superficie a quell'epoca, e noi sappiamo che adesso Marte è molto arido, come vi ho detto prima, doveva essere enorme. In alto a destra, quelle cose che sembrano palle di pongo tirate contro il muro sono effettivamente palle di pongo, cioè palle di fango, perché quello che è successo apparentemente è che un meteorite, quello che ha scavato i vari craterini che si vedono lì, ha colpito un terreno che non era secco, non era come la Luna, ma era invece saturo di ghiaccio. E quindi quando il calore dell'esplosione diciamo, si è sviluppato a partire dal punto d'impatto, questo non ha provocato il sollevamento di frammenti di rocce che sono volati tutto intorno, ma piuttosto ha causato lo scioglimento del ghiaccio nel terreno e quindi un'enorme ondata di fango sospinta dall'esterno, verso l'esterno dell'esplosione. E quindi questo spiega la forma così diciamo frittata di questi crateri da impatto circondati da quelli che vengono chiamati terrapieni, oppure sì, come li vengono chiamati? Vabbè, sì, Rampart Crater, cratere terrapieno. E poi, dulcis in fundo, in basso a destra, vedete, questo invece è proprio un fiume. Naturalmente è un po' cancellato, ma perché sono passati miliardi di anni da quando era un fiume vero che aveva degli affluenti, eccetera, eccetera. Ma la cosa più pazzesca, se uno ci riflette, è che mentre la catastrofe idrogeologica del pannello a sinistra e il permafrost del pannello in alto a destra non richiedono, cioè possono avvenire anche in un clima glaciale, il fiume si forma solo se c'è un clima mite, una temperatura simile a quella terrestre e se piove. Allora, improvvisamente, interpretando queste immagini, i geologi, eccetera, si sono resi conto che un tempo Marte doveva avere un clima simile a quello della Terra. Com'è possibile e che cosa è successo? Questo è il motivo per cui è rinato l'interesse per Marte. Allora, quello che si è capito è che, per quanto si possa ricostruire, diciamo, la storia di un pianeta osservandolo solo da centinaia di chilometri di altezza, è che probabilmente Marte nel lontano passato aveva un'atmosfera molto più densa di quella attuale, fatta di CO2, di anidride carbonica, la quale in quel caso aveva un effetto serra benefico, e quindi che, come la Terra, fosse dotato di una certa quantità di acqua e che questa rimaneva liquida perché l'effetto serra della CO2 e forse del metano, secondo alcuni modelli, di un metano diciamo presente nell'atmosfera, manteneva la temperatura superiore allo zero. E quindi un pianeta simile alla Terra, anche se con un'atmosfera di CO2, ma questa dell'atmosfera non è un grosso problema, voglio dire, tutti noi respiriamo ossigeno che all'inizio dei tempi, all'inizio della formazione della Terra non c'era, è stato tutto prodotto dalla fotosintesi, e quindi non è che ci dobbiamo preoccupare del fatto che su Marte non c'è l'ossigeno, basta portare delle piante. Tra l'altro, quando la fotosintesi ha cominciato a produrre ossigeno in grandi quantità, questo ha causato lo sterminio del 90% delle specie batteriche per le quali il veleno, cioè l'ossigeno era un veleno, quindi insomma diciamo che anche noi sopravviviamo, siamo i sopravvissuti di una specie di estinzione di massa, una delle tante tra l'altro. E comunque, Questo per dire però comunque che per quanto si è potuto ricostruire della storia di Marte, le cose hanno cominciato a cambiare in epoche relativamente antiche. Quei numerelli che vedete sotto i 6 globi marziani sono i miliardi di anni fa. Il sistema solare si ritiene si sia formato 4 miliardi e mezzo di anni fa. 4 miliardi di anni fa Marte era ancora diciamo verdeggiante, diciamo azzurreggiante, mi sembra più corretto. 3 miliardi e 8 forse ancora, a 3 e mezzo già cominciava la glaciazione. Questa è l'interpretazione che se ne dà. Perché? Che cosa è successo? Ecco, il problema fondamentale è che Marte è più piccolo della Terra e quindi che la sua gravità non è sufficiente a trattenere l'atmosfera su periodi di tempo così lunghi. Anche noi stiamo perdendo un po' di atmosfera in questo momento, ma per fortuna ci sono i vulcani che emettono gas dall'interno della Terra e quindi più o meno è un po' come avere una vasca da bagno con il tappo aperto e il rubinetto aperto anch'esso, quindi diciamo un equilibrio dinamico. Però per Marte invece la gravità era troppo inferiore, quindi in qualche modo si è persa l'atmosfera, si è persa l'acqua che era nell'atmosfera e la temperatura ha cominciato a calare perché si è perso anche l'effetto serra che questa atmosfera causava. E così, già a partire da 3 miliardi e mezzo di anni fa, Marte ha cominciato a diventare un pianeta glaciale, quello in cui ancora potevano succedere le cose come quel rilascio catastrofico di acqua sotterranea, e poi pian piano, perdendo sempre di più l'atmosfera, ha perso anche sempre di più acqua, fino a diventare il deserto gelato di oggi, in cui l'acqua sulla superficie sopravvive solo ai poli sotto forma di ghiaccio. Ma la cosa importante, e quella che ha fatto rizzare i capelli a tutti quelli che se ne sono resi conto, è il fatto che Marte è rimasto abitabile con condizioni simili a quelle della Terra per un periodo di tempo che sulla Terra è stato sufficiente perché nascesse la vita. 3 miliardi e 800 milioni di anni fa, sulla Terra c'erano già i primi organismi unicellulari. Allora la domanda delle domande nell'esplorazione di Marte è questa. Se Marte è stato simile alla Terra, se aveva oceani, se aveva una composizione chimica, una geologia, le rocce, i minerali, eccetera, simili a quelle della Terra, come possiamo constatare ancora oggi, e se lo è stato così simile alla Terra per un periodo di tempo sufficientemente lungo perché sulla Terra nascesse la vita, può essere nata la vita anche su Marte? Non è una domanda banale. Di fatto c'è una grossa difficoltà ancora oggi a capire come si sia passati da una terra senza vita anche al più semplice organismo vivente. E qualcuno ha detto che il passaggio dall'inorganico all'organico è aspettarsi che si formi spontaneamente diciamo, dalla materia inorganica. Anche il più semplice organismo vivente è un po' come aspettarsi che prendendo uno scatolone di 1000 km di dimensioni e mettendoci dentro i pezzi di un quadrimotore, a furia di agitarlo, esca fuori il quadrimotore tutto intero, già montato. Ecco, quindi diciamo che per quanto riguarda la biologia c'è una difficoltà concettuale ancora irrisolta a capire come ha fatto la vita a emergere sulla Terra. E allora il problema fondamentale per diciamo, quello che ancora non sappiamo risolvere per la vita sulla Terra è ci vuole qualcosa di speciale, deve succedere qualcosa di fortuito perché la vita nasca, cioè la vita è rara, è un evento straordinario, è qualcosa che si verifica solo in una minima possibilità, diciamo con una bassissima probabilità, oppure in realtà ciò che sappiamo è sufficiente, in realtà basta lasciar passare il tempo e la vita si forma da sé senza bisogno di doversi preoccupare, basta che ce ne siano le condizioni. Nessuno ha una risposta a questa domanda. E andarla a cercare su Marte, nonostante sembri un po' esotico, in realtà è forse uno dei modi che può portare più facilmente a una risposta. Ecco quindi che da qui rinasce l'interesse per l'esplorazione di Marte, la ricerca della vita passata e chissà forse ancora presente, chi lo sa, su Marte. Ora, il tema comune però, perché cercare la vita sembrava un po' improbabile, è stata la ricerca dell'acqua. Cioè, quando si è capito l'importanza fondamentale che l'acqua ha avuto nel passato di Marte e di fatto quindi il potenziale di avere permesso la nascita della vita, l'effetto sul clima, l'effetto sulla geologia e anche come risorsa per l'acqua, la NASA ha cominciato a dire, forse la cosa più importante che adesso dobbiamo fare nell'esplorazione di Marte è concentrarci sulla ricerca dell'acqua. Ed è così che sono nate le missioni che poi a partire dalla fine degli anni Ottanta sono tornate su Marte. Questa è la prima che ce l'ha fatta, e il Global Surveyor, hanno avuto qualche incidente anche negli anni 80, non è che ce li avevano solo negli anni 60, e fa vedere due o tre diciamo, scoperte di questa missione. Io ve le faccio vedere in prospettiva storica, giusto perché credo che non sia facile rendersi conto di quanto è difficile progredire e come ogni missione sia pensata specificamente proprio per andare a rispondere alle domande che in quel momento sono considerate le più importanti. Ecco, quello che fa vedere a sinistra è una mappa del campo della magnetizzazione residua della crosta marziana, che è una cosa un po' esotica, diciamo, però ha la sua importanza perché ci dice che un tempo Marte aveva un campo magnetico, adesso non ce l'ha più. Ma anche questo è un ingrediente importante, perché, per la vita anche, proprio perché il nostro campo magnetico, per esempio, ha la piacevole proprietà di deviare il flusso del vento solare, facendo in modo che non urti l'atmosfera, magari penetrando, diciamo, fino alla superficie o provochi, diciamo, effetti dannosi per la nostra salute, ma invece vada a produrre le aurore boreali. Invece la scoperta in basso a sinistra è una mappa di un minerale che si forma solo sott'acqua, l'ematite, o almeno così è stato interpretato. E mentre quella figura in basso a destra è il segno che qualche volta l'acqua è ancora presente sulla superficie di Marte. Quei rigagnoli scuri che si vedono si ritiene siano stati formati, o si riteneva allora, adesso già qualcuno ha messo in discussione questo risultato, si siano formati dallo scioglimento del permafrost, che quindi esisterebbe, ci sarebbe ancora ghiaccio nel terreno marziano, che ogni tanto, quando fa particolarmente caldo, si scioglie un po' e produce un po' di rigagnoli, che però peraltro ricongelano e sublimano subito. Quindi non si tratta certo di un habitat, non si tratta di un posto dove la vita può sopravvivere, l'acqua è presente solo per pochi minuti. Poi arriva Mars Odyssey, perché è lanciato nel 2001, e allora Mars Odyssey, eccetera. Vabbè, comunque, la cosa importante, vedete lì, in alto a sinistra, quello che vedete è un delta di fiume. Questa è una scoperta, diciamo, che uno magari dava un po' per scontata dopo aver visto tutto quel sistema fluviale. La scala dell'immagine è molto più piccola, vedete che 100 metri, però fa capire che la presenza di acque, di pioggia e di sistemi di fiumi, in realtà c'è anche a piccola scala, non c'erano solo dei bacini del Mississippi, c'erano anche tanti piccoli fiumi, e questo significa che la pioggia cadeva ovunque, non era magari, come qualcuno ha tentato di dire, dell'acqua che si raccoglieva sotto dei ghiacciai e scorreva verso valle e formava qualcosa che sembrava una rete fluviale. No, quello è un delta ed è formato solo, e somiglia al delta del Po un pochino, e si è formato a partire, diciamo, da un sistema fluviale che era alimentato da pioggia. In basso a sinistra invece sono i risultati di uno spettrometro a raggi gamma che ha misurato la presenza di idrogeno nel terreno. Può sembrare un po' strano, ma questa in pratica è una mappa del permafrost, ci fa capire quanto ghiaccio ancora sia presente nel terreno residuo nel marziano. E poi arriviamo noi, gli europei. Quella è Mars Express in tutta la sua bellezza, quell'antennone che vedete, lo strumento italiano MARSIS, il radar che è stato costruito per guardare sotto la superficie di Marte alla ricerca di ghiaccio e acqua, ma a bordo della sonda Mars Express non c'era solo MARSIS come strumento italiano, in realtà c'erano due strumenti italiani e altri tre strumenti in cui l'Italia contribuiva in qualche modo, mettendo parti o pezzi, diciamo, dell'hardware. Ecco. Oh, scusate, non so se volete tornare indietro a Mars Express, però mi è scappato, riuscirò a trovare il tasto giusto? Sì, eccola qua. Allora, quindi, eccolo qui. Quello che infatti vi voglio far vedere qua è in alto a sinistra un'immagine che è stata acquisita da uno spettrometro a immagini, scusate il gioco di parole. Quella roba gialla è la calotta polare sud, quella fatta di anidride carbonica, e appunto fa vedere che in realtà mischiata all'anidride carbonica c'è anche dell'acqua. Lo strumento a destra invece, cioè quell'immagine a destra, è un diagramma che mostra i risultati delle misure di uno strumento scandinavo, in cui però l'Italia ha messo un pezzetto, un certo sensore, e se vedete quel strano fumo, quella cosa che sembra fumo rosso, verde, blu, eccetera, quella è l'atmosfera di Marte che pian piano se ne va nello spazio, trascinata dal vento solare, e lo strumento è quello che ha misurato un po' questo flusso di gas che pian piano, anche se in quantità molto ridotte, viene continuamente trascinato via dal vento solare. In basso invece c'è quella strana cosa tutta grigia, non si capisce bene cosa sia, ma in realtà è una sezione verticale del terreno marziano fatta con il radar, quello che si chiama MARSIS, e appunto fa vedere, si vede sotto nella cartina falsi colori, un taglio verticale, una sezione stratigrafica, se vogliamo chiamarla così, della calotta polare sud. Importante, diciamo, quella freccia indica la base della calotta polare, fa vedere dove questa finisce, perché sotto c'è della roccia, ma sopra è tutto ghiaccio, e quindi questo ha permesso di misurare il volume della calotta polare e di sapere in totale quanto ghiaccio è contenuto nei poli. Per darvene un'idea, la quantità di ghiaccio, se si sciogliesse, diventasse acqua e in qualche modo venisse spalmata in maniera uniforme su tutta la superficie, formerebbe uno strato di circa 20 metri, cioè tutta l'acqua nelle calotte polari non coprirebbe Marte per più di 20 metri, se Marte fosse liscio come una palla da biliardo, ma è solo per dare un'idea. Se noi facessimo lo stesso esperimento, lo stesso giochino con la Terra, naturalmente invece lo strato di acqua totale spalmato così sarebbe spesso alcune migliaia di metri. Quindi questo dà l'idea di quanta poca acqua ci sia su Marte rispetto alla Terra e di quanta quindi probabilmente si è persa nel passato, nello spazio, oppure sia da qualche altra parte. Comunque, tutte queste... Ah, scusate, qui ha saltato una cosa importante. Ecco, questo è l'altro strumento italiano e questa è una scoperta pazzesca, secondo me, e cioè la scoperta... L'altro strumento italiano è uno spettrometro nel lontano infrarosso che si chiama Planetary Fourier Spectrometer. E quello che ha scoperto già nel lontano 2006 è stata la presenza di metano nell'atmosfera marziana, in parti in concentrazioni debolissime, tipo alcune decine di parti per miliardo. Ora, voi dite, tutto questo non sembra particolarmente eccitante, ma in realtà sulla Terra il metano presente nell'atmosfera viene prodotto principalmente da due fenomeni. Uno è l'attività vulcanica e su Marte, come vi ho accennato, i vulcani sono spenti da un pezzo, l'attività geologica è cessata da tempo, Marte si è raffreddato, oltre ad avere perso la sua atmosfera, e non ci sono più vulcani attivi. E l'altro è la vita. Quindi nel 2006 uno strumento italiano, assieme anche a diciamo osservazioni da terra, le due cose sono state fatte un po' in simultanea, c'era pure un po' di frizione per chi l'avesse fatto per primo, ma vabbè. Comunque, diciamo che questo strumento potrebbe averci mostrato la prima prova che su Marte la vita esiste ancora oggi. Stranamente non lo sa nessuno. Ma comunque, proseguiamo. Scusate di nuovo, ecco, forse ce l'ho fatta. Ecco, tutte queste scoperte in realtà sono state di una tale importanza da cambiare proprio il modo in cui noi vogliamo studiare Marte. Cioè le missioni che sono seguite a Mars Express e alle sue scoperte piano piano hanno assorbito le scoperte che sono state fatte e per questo sono cambiate. Ci torneremo, ma la missione europea che nel 2016 ha portato il lander Schiaparelli su Marte, ahimè, schiantandosi, Schiaparelli proprio, cioè, come dire, c'è un feeling al contrario con Marte, non lo so. Comunque, però, il vero scopo di quella cosa, il lander era un dimostratore tecnologico che doveva far vedere che l'Europa sa atterrare su Marte, e invece non l'ha fatto, però il vero scopo di quella missione era proprio studiare, ed è tuttora, studiare la presenza di metano. Ci torneremo di nuovo. E quindi, di conseguenza, mentre prima si cercava l'acqua, adesso possiamo cominciare a dire, va bene, l'acqua l'abbiamo trovata in qualche modo, cioè sappiamo dove trovarla, eccetera, adesso cerchiamo la vita. E ci si arriva attraverso queste scoperte qua. Quindi non dimentichiamocelo, c'è una scoperta italiana che ha cambiato anche il corso dell'esplorazione di Marte e potrebbe essere il prodromo di una scoperta straordinaria. E poi sì, c'è l'acqua su Marte. Questo è un diagramma, diciamo, che abbiamo fatto mettendo assieme i dati del radar MARSIS. Vedete sulla sinistra c'è questa elaborazione grafica che mostra la parte sud, la calotta polare meridionale, c'è un riquadro in grigio fatto con una foto ad alta risoluzione a cui sono sovrapposte delle tracce colorate. Le tracce colorate usano il colore per mappare dove il radar pensa, insomma, dove il radar ha visto degli echi così forti che la spiegazione, l'unica spiegazione che è plausibile per questi echi radar è stata la presenza di acqua. Quindi questa è la mappa del laghetto subglaciale marziano, che è quello al centro. Poi vedete che ci sono altre zone azzurrine, no? Quindi può darsi che non sia da solo, però dobbiamo, diciamo, continuare a lavorarci su. Per intanto siamo riusciti a dimostrare che quella parte centrale è acqua, e diciamo acqua salata presumibilmente, vabbè. Comunque, e quindi adesso, diciamo, per la prima volta su Marte c'è non solo la presenza di metano, ma anche la presenza di un posto dove dei batteri potrebbero sopravvivere, perché questa è acqua che sta a 1,5 km di profondità sotto al ghiaccio, quindi al riparo da tutti i raggi cosmici, eccetera, eccetera, le variazioni stagionali, non congela, quindi rimane lì per, diciamo, un periodo di tempo indefinito, finché esiste la calotta, sostanzialmente. E quindi è un habitat, di fatto. Cose del genere esistono anche sulla Terra, il più famoso è il lago Vostok, scoperto dai russi in Antartide. Oramai i laghi subglaciali sulla Terra sono più di 400 e si è scoperto che in molti di questi ci sono dei batteri, delle forme di vita che sono rimaste isolate dal resto del pianeta per decine di migliaia di anni, forse anche di più, e quindi sono diventate un enorme punto di interesse per la ricerca biologica. E quindi, dato che sulla Terra funziona così, dopo tutto non è del tutto irragionevole proporre o supporre che anche su Marte quello possa essere un ambiente adatto alla vita. Quanto ne sappiamo, potrebbe proprio essere così. Sappiamo che probabilmente l'acqua è a una temperatura inferiore allo zero, non è acqua distillata, in realtà rimane liquida perché probabilmente è satura di sali. Questi sali potrebbero essere avere anche un nome e un cognome, dovrebbero essere dei perclorati che sono un po' dappertutto sulla superficie di Marte, apparentemente si formano per reazioni, diciamo, che avvengono nell'atmosfera tra grani di polvere, gas e radiazione ultravioletta, e diciamo che quindi questa scoperta ha significato trovare il primo posto su Marte dove al momento è anche plausibile cercare la vita. Peccato che sia 1,5 km di profondità e poi nel posto dove veramente dove nessuna sonda vuole andare, perché l'anno marziano dura 24 mesi terrestri, dopo 12 mesi di sole ci sono 12 mesi di un freddo maledetto, e quindi non è facile per nessun robot nemmeno riuscire a sopravvivere in quelle condizioni. In tutto questo vorrei fermarmi un attimo per citare le persone che ci sono dietro queste scoperte. A destra c'è Giovanni Picardi, che è la persona che ha realizzato il radar Marsis, che alla fine è quello che ha trovato l'acqua su Marte. In basso a sinistra c'è Vittorio Formisano, la persona che ha realizzato lo spettrometro PFS, che ha trovato il metano nell'atmosfera di Marte. In alto a sinistra Angioletta Corradini, la quale è quella che ha reso possibile, assieme ad altre persone, ma però diciamo una dei principali artefici di questo programma, di questa partecipazione italiana all'esplorazione spaziale europea, ma anche internazionale con gli americani, ma questa è un'altra storia, e che quindi è un po' la madrina della planetologia italiana. Tutte queste persone non ci sono più, non si sente mai parlare di loro, a me sembra un peccato perché penso che l'abbiano fatto molto. Comunque, se non altro, adesso voi sapete che ci sono state. Ecco, per il futuro, invece, qui siamo invece a Spirit e Opportunity, i due rover gemelli mandati sulla superficie di Marte in zone dove si ritiene ci fosse l'acqua nel passato. In effetti avevano ragione, quello che vedete in alto a destra è una foto che inquadra la faccia di un macigno, di un blocco di pietra. L'immagine di per sé è qualche decina, corrisponde a un'area di alcune decine di centimetri di lato. Quella zona più grigia al centro è dove è stata raschiata via la patina di polvere che rende il resto della roccia brunastro, e purtroppo l'immagine non mostra nei dettagli, ma questa roccia così scura ha dei pori che sono riempiti di un materiale più chiaro, che è un sale. E questo dimostra che questa roccia è stata immersa nell'acqua, e quindi che in quel posto veramente c'era dell'acqua liquida, ma non per poco tempo. Cioè i tempi di deposizione comunque parlano, danno una storia di intanto acqua tiepida, non gelata, quindi non sali perclorati, cioè questa deposizione apparentemente richiede temperature abbastanza ragionevoli, e per un periodo di tempo lungo quanto non è chiaro, ma certamente non una sciacquata e via. In basso a destra invece ci sono delle, quelle che chiamano blueberries, cioè le bacche blu, adesso non mi ricordo in italiano quali sono, e comunque che sono anche quelle concrezioni che si formano per deposizione all'interno dell'acqua. Quindi bingo, due volte, insomma, le missioni hanno trovato i fondi di due laghi o due zone dove c'era dell'acqua e hanno cominciato a studiare che cosa altro c'è in quella zona che ci parla del passato di Marte quando c'era l'acqua. Poi nel 2005 l'esplorazione è continuata, nuova missione marziana, Mars Reconnaissance Orbiter. Oramai le scoperte di Mars Express sono state interiorizzate, quindi a bordo di questa, della sonda c'è un radar italiano, vedete l'antennina un po' più corta, si chiama Sharad, è un radar che non riesce a penetrare in profondità quanto Marsis, che vede nelle calotte polari fino a quasi 4 km di profondità, però riesce a vedere molto meglio i dettagli della calotta polare, che sono quelli un po' a sinistra, e tutti quegli strati, da torta a strati, che si vedono all'interno sono diciamo il residuo dei cicli climatici di Marte, in cui a strati di ghiaccio si alternano strati di deposizione di polvere. E poi di nuovo dettagli sempre più precisi sulle zone dove c'è l'acqua, dove c'è stata l'acqua, c'è stata l'acqua e la mineralogia che si è lasciata dietro. E poi il Mars Polar Lander, che si chiamava Mars Polar Lander quello che è fallito, si chiama Phoenix perché è rinato dalle ceneri. Il Mars Polar Lander si è schiantato per motivi simili a quelli per cui si è schiantato Schiaparelli, un bug nel software che ha spento il motore prima che fosse veramente atterrato. E quindi non siamo gli unici, diciamo, a fare ogni tanto le cavolate, ma che anche qui ha trovato la presenza di ghiaccio nel terreno, questa volta è andata a raschiare, c'era per davvero, e la presenza anche di goccioline d'acqua depositate sulle zampe del lander stesso, che pure a temperature molto di sotto dello zero, anche lì acqua con dei perclorati probabilmente, che rimane liquida nonostante la temperatura glaciale. Questa è una ripresa fatta dal rover Curiosity. Se io lo facessi vedere senza dirvi che è Marte, probabilmente pensereste che sia un posto nello Utah o in qualche altro deserto terrestre. La foto è un tantino taroccata, nel senso che i colori originali non sono quelli, il cielo è azzurro perché i colori sono stati bilanciati in modo da far vedere un oggetto bianco su Marte, farlo vedere bianco anche nella foto. La realtà è che la luce di Marte è contaminata dalla polvere presente nell'atmosfera, che dà una dominante arancione, che tinge tutto di arancione, per cui un foglio di carta, di carta bianca su Marte a noi apparerebbe marroncino chiaro. Però se uno corregge per questo effetto, i panorami marziani non sono tanto diversi da quelli terrestri. Questa è una missione che è arrivata nel 2013-14, non mi ricordo più, MAVEN, anche lì basata in parte anche sulle scoperte di Mars Express, perché i suoi strumenti sono tutti stati pensati per capire come l'atmosfera di Marte continua a perdersi nello spazio adesso, per riuscire a estrapolare all'indietro molto meglio quello che doveva essere un tempo, in qualche modo invertire il processo di perdita e capire quant'era grande l'atmosfera di Marte, poteva davvero spiegare la presenza di acqua liquida? Vabbè, diciamo, uno può dire, ma insomma oramai ne lo sappiamo, e invece no, in scienza non si è mai sicuri, bisogna sempre cercare le conferme. Comunque, e poi arriviamo a Schiaparelli, e come vedete, Schiaparelli è quel disco argentato sulla destra, che sta per andare a schiantarsi su Marte, è lui, mentre quell'oggetto tutto nero sulla sinistra è la parte importante della missione, l'ExoMars Trace Gas Orbiter. Missione europea, appunto, con a bordo questo lander italiano che doveva essere un dimostratore tecnologico della capacità europea di atterrare su Marte e che doveva quindi aprire la strada a un rover futuro europeo, purtroppo non l'ha fatta. Devo dire che la colpa di tutto, diciamo, della cosa non è italiana, di fatto, c'era sicuramente sì un bug nel software, ma non è stato scoperto perché l'ESA, per risparmiare sui collaudi, qualche centinaio di migliaia di euro su un progetto costato centinaia di milioni di euro, ha dato il collaudo a una ditta che non era in grado di farla in maniera appropriata e quindi non si è accorta del baco. Questo per dire come a volte anche in Europa si facciano delle cose un tantino imbarazzanti. Comunque, il Trace Gas Orbiter, è la missione che cerca di capire, con strumenti molto più sensibili, dove quanto è il metano nell'atmosfera di Marte e da dove viene, se c'è qualche punto della superficie della crosta da cui salta fuori, oppure se si forma nell'atmosfera, o se c'è qualche altro strano processo. Quindi la vera parte importante, quella che potrebbe cambiare anche la storia, nel senso che se fosse in grado di trovare una sorgente di metano nel terreno, tutti si butterebbero là per andare a cercare i batteri marziani. Ecco, è quella che sta succedendo adesso, cioè la sonda ha impiegato molto tempo, è arrivata lì nel 2016, sta cominciando a fare misure solo adesso perché prima doveva frenare, cioè passare da un'orbita molto ellittica che la teneva lontano per gran parte del tempo dalla superficie del pianeta a uno un po' più circolare, facendo delle piccole frenatine. Diciamo, gli europei amano l'approccio graduale, quindi fanno dei piccoli tuffi nell'atmosfera per perdere un po' di energia, ma proprio poco a poco, per non rischiare che succeda qualche cosa. Gli americani lo fanno con un colpo solo. Tra! Entrati nell'atmosfera, una frenata che praticamente il mezzo carbonizza la sonda e loro sono già nella loro orbita. Comunque, a ognuno il suo stile. Questo è, ahimè, diciamo, la foto che i nostri colleghi di Oltreoceano ci hanno, o meglio, un mosaico di foto che i nostri colleghi di Oltreoceano ci hanno mandato per fare capire dove è finito Schiaparelli. Vedete tutti quei buchi, quelle zone bruciatice, e lui. Diciamo, in alto credo sia il paracadute, forse è in basso, quella al centro in basso è proprio il bagaglio, diciamo, l'oggetto. E comunque, come dicevo, questo è un diagramma che cerca di capire, di mostrare quali sono le possibili alternative per l'origine del metano nell'atmosfera e capire quale sia la causa giusta della presenza di metano è proprio lo scopo di Trace Gas Orbiter. Quindi in basso a sinistra avete i microbi come possibile sorgente di metano. Poi c'è la possibilità che il metano però sia stato prodotto molto tempo fa e sia rimasto imprigionato nel permafrost in una struttura del ghiaccio che viene chiamata clatrato. Ci sono anche sulla Terra e contengono metano anche lì, e se si sciolgono rilasciano un sacco di metano nell'atmosfera, che è un potentissimo gas serra, quindi bisognerebbe evitare di scaldare gli oceani e il permafrost a quel punto, ma non voglio divagare, diciamo, quella è il ticchettio di una bomba a tempo che ogni tanto sento anch'io. Comunque, oppure, diciamo, da qualche reazione dell'acqua con la roccia, che si chiama serpentinizzazione, insomma, ci sono ancora delle possibili alternative inorganiche. Comunque, tutto questo è un obiettivo che sperabilmente nei prossimi anni verrà raggiunto, o almeno sarà molto più vicino, capire da dove viene questo metano. E poi cosa accadrà? E poi arriverà il rover europeo, e se questa volta non faranno i pitocchi sui collaudi, riuscirà a atterrare in un pezzo solo. E a bordo c'è una trivella italiana, realizzata qui al Politecnico di Milano, che farà il primo tentativo serio di trovare vita su Marte dai tempi del Viking, perché invece di stare a raschiare la superficie, scaverà a una profondità di un paio di metri, sperabilmente in una zona dove sia plausibile aspettarsi che ci sia del permafrost e quindi potenzialmente anche degli organismi che sulla Terra esistono in grado di sopravvivere nel permafrost, e estrarre, diciamo, un campione e sperare di trovare qualche cosa. La partenza è prevista per il 2020, tenete le dita incrociate, per il momento sta andando più o meno tutto bene. E poi, scusate, sono andato troppo veloce, questo è un diagramma che mostra le traiettorie, diciamo, le missioni, come si svolgeranno nel futuro. Vedete quelle strisce azzurre, quelle indicano le priorità scientifiche. Quella più vecchia è quella più in alto. Seguite l'acqua, follow the water, quello che si faceva negli anni 90. Adesso explore habitability, cioè cercate quei posti dove la vita potrebbe sopravvivere, cercate i segni della vita e infine preparate per l'esplorazione umana. E da qui quindi tutti i piani futuri. Il primo passo importante, fondamentale, il primo cambiamento epocale nello stile dell'esplorazione marziana è il sample return, cioè la raccolta di un campione di roccia o di parecchi campioni di rocce marziane e il loro invio a Terra per poter essere analizzate con una sofisticazione, una precisione che sono impossibili da raggiungere con una sonda robotica che deve atterrare sulla superficie e non può pesare più di tanto e quindi non può avere più di certe potenzialità. E infine un giorno la presenza di esseri umani che diciamo, saranno in grado, con la loro intelligenza, diciamo, più sofisticata, di fare una vera e propria ricognizione geologica in siti che sono considerati particolarmente favorevoli alla prospettiva di poter trovare tracce di vita presente o passata, più probabilmente passata, e che forse troveranno i primi fossili marziani, chi lo sa. Mentre aspettiamo che tutto questo avvenga, io concludo facendovi, concludo se riesco a beccare la direzione giusta, facendovi vedere un diagramma che è stato preparato da qualcuno che lavora alla NASA e che ha fatto i conti per il film The Martian. Cioè, signore e signori, nel 2030 c'è un'altra di 35, scusate, c'è un'altra di quelle congiunzioni particolarmente opposizioni, in cui Marte e Terra sono particolarmente vicini. Da lì è conveniente, è una buona data per pensare di mandare degli esseri umani su Marte, perché il tragitto è particolarmente breve. E quindi queste sono le traiettorie che sono state fatte, i numerelli corrispondono alle diverse fasi del film, cioè la traiettoria iniziale, l'arrivo, poi la ripartenza, e poi l'arrivo a Terra e la ripartenza per Marte per andare a salvare il sopravvissuto. E tutto questo è possibile già oggi, cioè la traiettoria, la meccanica celeste è giusta, e per farlo occorre semplicemente usare un motore a ioni, come ne esistono già, la cui potenza, diciamo, deve essere sufficiente per dare un'accelerazione continua, non a impulsi brevi, però per quasi tutta la durata del viaggio, di 2 mm al secondo quadrato, che non è una di quelle accelerazioni proprio da 0 a 100, no? Però deve farlo per una massa che appunto nel film è di 150 tonnellate, se ricordo bene, quindi è un bel motorone. Cioè, la tecnologia per farlo c'è già, il motore a ioni c'è già, usa il gas ionizzato sparandolo all'indietro e quindi dà una spinta in avanti perché spara gli ioni all'indietro. Bisogna solo farlo un po' più grande, quindi diciamo che si comincia a intravedere davvero il momento in cui arriveremo su Marte. Su questo io concludo, se volete poi possiamo anche parlare un po', domande, quello che vi pare, insomma. Comunque finisco qua, grazie.